Attuale e moderna è l'emigrazione, ma già circa 2000 anni fa, e lo era, ma esageratamente e molto di più. I Celti, nostri antenati nelle nostre zone, ma chi erano? I Druidi, iniziazioni e riti preparatori, il mito della primavera, natura e divinità, luoghi sacri e festività. La religione celta appare a prima vista poco comprensibile all'uomo moderno. In essa non si è ancora operato il taglio netto tra spirito e materia e tra io e non io che è tipico della cultura moderna. Per entrare nel mondo spirituale dei Celti bisogna abbandonare i nostri pregiudizi e acquisire una nuova sensibilità verso il divino. Tutto è espressione divina. Ogni atto materiale, per quanto umile o strano, ha in sé una scintilla di Dio, Dis Pater, che lo rende trascendente e spiritualmente elevato. Nessuna separazione tra il mondo degli dèi e quello della materia. Dèi, uomini, animali, vegetali, convivono sullo stesso piano e interagiscono gli uni con gli altri e continuamente. Questa idea religiosa è il perno della società celta e ligure. Ogni atto umano e tribale è sacro, ma l'uomo comune, oberato dai suoi doveri quotidiani, non ha la conoscenza per dargli la giusta interpretazione. Ha bisogno quindi di un intermediario, di un sacerdote, il druida. Druida. Che dall'irlandese druì, dal gallese drv, dal latino druides, è parola che secondo alcuni significa albero o quercia, secondo altri sapere, ed è il nome che i Celti davano alla casta sacerdotale. Vera elite intellettuale, eredi dei sacerdoti megalitici, versati come loro in astronomia, matematica e nelle scienze esoteriche. Essi hanno aggiunto l'amore della poesia e della conoscenza dei vegetali, tipica dell'anima celtica. Sono rivestiti di privilegi, non pagano tasse, non obbediscono a nessuno. Non solo sono al di sopra della legge tribale, ma sono essi stessi depositari della stessa legge. Possono anche decretare la morte del re. Officiano le cerimonie religiose, interpretano i sogni e gli auguri. Solo essi hanno accesso al mondo segreto ultraterreno. Questi privilegi li pagano con lunghi anni di studio intenso e di apprendistato. Oltre al lungo periodo di studio, affidati da bambini a druidi anziani, dovranno superare nella loro adolescenza molte prove di iniziazione dure e a volte dolorose prima di raggiungere il culmine del sapere. Sappiamo che il re celta, Regulus, esercita il suo potere in quanto la sua posizione è considerata una funzione sacra, con un complicato rituale legato al susseguirsi delle stagioni e regolata da tutta una serie di doveri e tabù. Ebbene, è il druida che lo assiste giorno per giorno con la sua sapienza. La casta sacerdotale aveva altri due gradini che potremmo definire di complemento. I vates, esperti in divinazione, ma anche in medicina pratica. Tra l'altro erano pure bravi chirurghi, e magia bianca e nera. Infine i bardi, che si occupavano principalmente di poesia, epica e letteratura orale in generale. Ma essi esercitavano anche la satira e non erano punibili qualsiasi cosa affermassero, per cui erano molto temuti dai nobili guerrieri. e nello stesso re che faceva di tutto per non urtarli. Essi erano anche depositari della tradizione musicale della tribù, che esercitavano pure il modo di memoria storica. Rituali magici. Il rituale druidico di cogliere il vischio era un importante momento dell'anno celta. Il vischio era considerato, per l'albero sacro, ciò che è l'anima per l'uomo. Il suo taglio separa lo spirito del bosco e ne fa il messaggero dei desideri della tribù che egli riferisce alla divinità. I druidi erano in aggiornamento permanente, non ritenevano che ci fossero limiti al sapere e, non avendo dogmi di fede, si sentivano in dovere di studiare e sperimentare sempre idee nuove. Cesare racconta che i druidi erano organizzati in un collegio, avevano un capo supremo e una volta all'anno si riunivano in un luogo sacro in assemblea, nel centro della Gallia. Sacralmente i druidi ponevano particolare cura a due elementi del paesaggio che li circondava. Uno era l'acqua. L'acqua zampillante, vitale, ma che può essere distruttrice. Il suo suono può essere il canto della cascata o il bisbiglio misterioso della sorgente. Dato che senza di lei non vi è vita, essa merita di essere venerata con amore. I bambini, appena nati, erano portati al fiume sacro della tribù perché potesse vederli e benedirli, purificarli dalle scorie delle vite precedenti. Il re Insubre Vidiromaro, siamo qui al III secolo, affermava di essere figlio adottivo del Reno. Quando fiume, lago e sorgente erano particolarmente sacri, erano detti Sid Nec I romani non capirono molto questo concetto, ma il nome piacque loro e divenne Nettuno, dio del mare. Il secondo elemento degno di particolare venerazione erano gli alberi, perché nel loro ciclo vitale annuale sta il segreto del vivere eterno. Il loro morire in inverno e rifiorire in primavera è la prova della forza della natura. Tassi ed agrifogli sono sempre verdi, esempio di potente energia vitale. Il culto degli alberi aveva i suoi beniamini in ordine di importanza magica nell'agrifoglio, il tasso, la quercia e il sorbo. Fra i metodi di divinazione usati dai Vates ne ricordiamo i più interessanti. Un toro era sacrificato e la sua pelle sanguinante stesa su un intreccio di rami. Il vate, sdraiato su di essa, se ne avvolgeva e andando in trance otteneva rivelazioni sul futuro. Un curioso, ma molto curioso modo di avere visioni era ottenuto con un rito che prevedeva di succhiarsi il pollice. Il metodo di divinazione, più che impressionò Greci ed Etruschi, consisteva nel trafiggere con la spada un uomo sopra il diaframma. Le sue convulsioni e il modo in cui fluiva sangue davano la risposta alla domanda del Vate. I druidi erano indifferentemente uomini o donne. Gli uomini vestivano una lunga tunica e tenevano barba e capelli incolti. Le donne officiavano nude e dipinte a grandi disegni blu o neri. Storie di dei. Lungo la Val di Vedro, dove saliva l'antica strada del Sempione che portava a Brigos, Briga, il villaggio forte, sulla parete della montagna è scolpita l'iscrizione Tinco Mocco. invocazione a due divinità celtiche. Tinco era protettore dei guerrieri e Mocco, dio delle vie, del commercio e della ricchezza. Lugh, il lucente dal lungo braccio, a cui sono stati dedicati tanti villaggi, Lugh, Lugano, Luino, Luvinate, era soprannominato Moccus, Verro, indicando con ciò la sua qualità di dio dell'abbondanza. Nella mitologia si racconta spesso di un maiale che, cotto e mangiato di sera, è vivo e bel grasso il mattino dopo, inesauribile fonte di cibo. Lugh è l'inventore e il patrono di tutte le arti, la guida e protettore dei viaggiatori e mercanti. I Lugoves erano, ad esempio, la corporazione degli artigiani dediti alla fabbricazione di zoccoli e scarpe, borse di cuoio e zaini. I calzolai delle Alpi avevano il loro centro di culto di Lugh, ad Avenches, in Svizzera. Giovane, atletico e bello, è il dio delle cime delle montagne. Vittorioso sugli esseri malefici dell'oltretomba, possiede una meravigliosa lancia, ma è con la fionda, che è tipica quella dei pastori, che egli abbatté i demoni e compie le sue più brillanti imprese. La sua immagine lo mostra come un giovane uomo nudo col mantello gettato sul braccio e la torque, capelli ricci e la mano sinistra nel gesto di scongiuro, le corna del toro, con l'indice e il mignolo. Nell'altra mano ha la borsa ripiena di oro e preziosi. Ai suoi piedi tre animali simbolici, la capra, ricchezza e fecondità delle mandrie, il gallo, risveglio a nuova vita dopo il sonno della morte, la tartaruga, saggezza, lunga vita, legame con la terra. La sua festa è in agosto, la Lugh Nasad, festa propiziatoria di buon raccolto e di fertilità, occasione di riunione dell'intera tribù. I falò accesi sui picchi, i giovani maschi che vi danzano nudi intorno, le gare di forza e abilità virile, corse di cavalli o lotte fra vacche o caproni. Questi erano i pezzi forti della festa, che a sprazzi si è mantenuta ancora nel nostro folklore alpino. Lugh Nasad era l'occasione per combinare matrimoni, quelli di prova. Due giovani, infilando le mani in una pietra perforata, si impegnavano a vivere come marito e moglie per un anno. Ed un giorno, e a lasciarsi senza rimpianti, dopo questo periodo, se il rapporto non fosse stato soddisfacente. La festa durava due settimane ed era l'occasione di stabilire alleanze economiche fra famiglie o villaggi e di organizzare fiere e mercati per regolare pacificamente tutte le divergenze politiche. I Celti non possedevano una cosmogonia organizzata e un pantheon universale. Si conosceva un certo numero di dei uguale per tutti, ma ogni popolo aveva i suoi preferiti e il culto verteva su di essi. La formula del giuramento gallico dice: «Giuro sugli dei sui quali il mio popolo giura». Tinco è il nome locale di Teutates, dalla radice Touta, Tua, che equivale a popolo, e infatti Teutates è il nome generico per il nome tutelare delle tribù. Ogni popolo ha il suo Teutates. Tinco è Teutates dei Leponzi. È un dio guerriero che con la sua forza trascendentale protegge la tribù. È il padre divino del popolo, rappresentato come guerriero armato di scudo e clava ritorta e bitorzoluta. Dio buono e benigno per i suoi fedeli. Possiede il segreto del mondo dei morti. Immergendo i guerrieri morti in un calderone, ridà loro vita. La sua festa è perciò Samonios, il primo novembre, Samhain in Irlanda. Durante la cui notte si creano varchi tra il mondo degli uomini e quello degli spettri, orchi ed esseri malefici, che è questo ricordo è rimasto in Halloween e nel giorno dei morti. È il Capodanno celta con banchetti, sacrifici ai geni dell'oltretomba o per appagare le anime erranti che quella notte intervengono nelle nostre faccende umane. A Samonios i criminali venivano sacrificati a Teutates, annegandoli in grandi botti. Lo stesso capo della comunità, se aveva commesso soprusi o trascinato i suoi in una guerra ingiusta, subiva la stessa sorte. Gli animali vecchi venivano sacrificati e le loro carni usate per il banchetto. La luce di Blenio. Blenio è il nome di una valle dell'Alto Ticino e prende nome dal dio della luce e del sole, Belenos, il più antico tra le divinità. Il suo culto risale ai Megaliti, dio pastore, protettore delle greggi e delle mandrie. Egli ha la luce e il calore del sole. Il suo nome deriva dalla radice Bel, che significa brillante. Cura le malattie ed è associato alle sorgenti di acque termali. Come sole, sul suo carro di fuoco e luce percorre il cielo e porta la primavera. A Beltaine, così si scrive il 30 di aprile, le bestie erano fatte passare una ad una tra due fuochi simboleggianti la divinità per allontanare le malattie. La sera di Beltaine, che significa fuoco brillante, si spengono tutti i focolari e li si riaccende con una sacra cerimonia. Il giorno dopo, ornati di nuovi fiori e foglie, si danza attorno a un albero ornato di offerte e si banchetta con birra, latte, formaggio e verdura. Questo è il 1° maggio. Quindi si parte per condurre le mandrie agli alpeggi estivi. Il culto di Belenos come dio solare aveva anche connotazioni falliche. A lui si erigevano pietre fitte, menhir, come simbolo di potenza virile collegate alla riproduzione del bestiame. Queste pietre potevano essere solitarie, ma più spesso disposte in allineamento secondo una precisa direttiva astronomica. A Sion, nel Vallese, in pieno centro, vi è un bel esempio del genere. Più povero ma interessante il complesso di groppole moncretese, che è nell'Ossola. Un doppio allineamento fiancheggia una vasca lastricata dinanzi a un muraglione con camera. La festa celtica di Imbolc, celebrata il 1° febbraio, deriva dalla parola Oimelc, che significa latte di pecora, e Imb, lavare. È una festa pastorale per celebrare la nascita di agnelli e capretti, ma anche una cerimonia di pulizia primaverile dopo il tempo invernale di segregazione forzata. Era caratteristica da grandi pulizie e cerimonie di offerta e preghiera presso cascate, sorgenti e laghetti sacri, durante le quali ci si lavava per purificarsi e si gettavano in acqua monili o oggetti preziosi, spesso spade ed elmi, come offerta alle misteriose tre dee, le matrones, le tre sorelle, ninfe acquatiche di grande potere magico. Tre donne, raffigurate come portatrici di frutta, cereali, legumi, portatrici di cibo, cioè di vita. La vita era legata all'acqua, senza la quale nulla cresce. Tre aspetti di un'unica dea misteriosa. Questa figura soprannaturale, che come l'acqua pervade tutto, è a parte di tutto, è il culto e il suo culto è segreto. Compare con molti nomi. Sulevia, quando cura le malattie tramite l'immersione nel pozzo sacro. Brigid, divenuta poi Santa Brigida con l'avvento del cristianesimo, che dona la capacità di creare musica e poesia, ma anche e soprattutto è la patrona dei fabbri. Nanto svelta, si sgorga purissima dalla roccia e disseta gli esseri viventi. Epona, quando il cavallo è il suo veicolo e il fiume il suo aspetto visibile. Artios, quando come orsa domina le frane e la bufera. Tutte queste immagini si fondono nelle tre sorelle, dee, pura energia positiva femminile e capace di creare e proteggere, il cui altare, tempio, simbolo è la sorgente o il pozzo. Energia femminile, sorella dell'energia maschile Belenos, dalla cui energia solare partecipe come luna, il sole di notte. La signora del tempo, perché i Celti misuravano i loro mesi, i loro anni e i loro secula, di 30 anni attraverso il moto della luna. L'enigmatico calendario gallico in bronzo di Coligny rappresentava un ciclo di 62 mesi lunari consecutivi. Nel nostro folklore alpino restano ricordi di questo culto tramite la connessione di cappelle dedicate alla Vergine con sorgenti, fontane o pozzi, ma anche attraverso storie che parlano di apparizioni spettrali di dame bianche nelle vicinanze di cascate o di corsi d'acqua. Queste apparizioni evidenziano l'aspetto oscuro della dea, colei che, oltre che darla, toglie la vita. La morriga dei gaelici, che provoca le battaglie e stermina i guerrieri, divina creatrice e distruttrice. Su di una roccia della Val Camonica è incisa una figura umana in atteggiamento di adorazione. Davanti a lei, molto più grande, è rappresentato il dio dalle corna di cervo che sul braccio destro ha una torque e sul sinistro un serpente cornuto. Questo è il dio il cui culto si perde nella notte dei tempi, il dio invocato dalle bande dei cacciatori della prima età della pietra. Cernunnos è il suo nome, è il signore degli animali. Cernunnos, che siede nella posizione del loto, quindi a gambe incrociate, come le divinità buddiste, è il signore protettore del mondo animale. Egli è considerato colui che controlla la crescita degli alberi e mantiene la foresta folta e fertile. Antica divinità della fertilità, da quando l'uomo sulle montagne si nutriva di cacciagione e frutta selvatica, ed è rappresentata con tre volti simboleggianti il pensiero, la parola e l'azione. Egli ha le corna di cervo, l'animale più nobile e più grande dell'antica foresta prealpina, corna che rappresentano il principio maschile per la forza e la penetrazione, ed è altresì il simbolo femminile per la forma a lira che formano ricettacolo. Unione dei due principi è il simbolo di armonia ed equilibrio. Il benessere della foresta dipende dalla sua volontà, perciò era forse la divinità più amata da questa gente che viveva in stretto connubio col mondo animale in una terra in gran parte ancora vergine. La Torque ed il serpente con testa di ariete sono i suoi simboli di cui però abbiamo perso il significato. Gli dei minori. Altri dei minori erano Sucellus, il buon colpitore, che portava un martello ed era seguito da un cane considerato divinità agricola. Tarani, il tonante. Era forse un dio delle tempeste associato ai lampi, ai fulmini, e come simbolo aveva la ruota o la spirale. In epoca romana si fuse con Giove. Cernunnos ebbe una carriera più travagliata. Dai Romani venne assimilato ora a Dionisio, ora a Pan o a Silvano. La sua enorme popolarità tra la gente comune lo fece sopravvivere al cristianesimo. Le autorità ecclesiastiche, per debellare il suo culto, lo equipararono a Satana. Taranis aveva il suo santuario sulla cima del monte Giove, sopra Canobbio, l'antica mulattiera che sale da Sant'Agata e rivela a tratti pietre recanti coppelle incise, a volte riutilizzate come gradini. La lunga salita nel bosco è questa cima isolata che, nonostante la bassa elevazione per la sua posizione particolare, domina il lago e pare congiungersi con il cielo. Hanno qualcosa di stranamente magico e ne ha prova ai giorni nostri il fatto che escursionisti di tutto il mondo si sentono misteriosamente attratti da questo cono erboso, come testimoniano i tre quaderni stracolmi di firme conservati nella cassetta posta sulla cima. Anche il monte dei Falò a Magonino era sacro a Taranis. Il dio, che verso la fine dell'inverno voleva il fuoco, e sulle cime i suoi fedeli accendevano grandi fuochi. Da questo rito derivano i falò di Sant'Antonio e la Gioia. Il pupazzo rappresentante una vecchia che ancora oggi viene bruciato in queste occasioni per allontanare il gelo e le malattie e per orare l'arrivo di una precoce primavera. Nelle cupe foreste che ricoprivano i fianchi della montagna, nelle forre scure dove sul fondo serpeggia un torrente, accompagnato da esseri per metà ragazzi e per metà elfi, dagli occhi di capra, si aggirava il signore degli alberi, armato di roncola e assetato di sangue, il cui volto ci guardava dalla fontana di Dresio a Vogonia. Esus, inquietante e misteriosa divinità silvana che terrorizzava i pastorelli con le sue improvvise apparizioni notturne. A lui i druidi sacrificarono giovani prigionieri appendendoli ai rami degli alberi là dove il bosco era più folto e ferendoli con il falcetto in modo che il loro sangue rinvigorisse la vegetazione. Il suo culto deve essere molto antico ed affondare nel profondo della preistoria indo-europea, perché il suo mito ricorda quello germanico di Odino, che restò appeso per 7 giorni e 7 notti all'albero del mondo per ottenere la conoscenza infinita, per cui si sacrificava a lui impiccando le vittime. Ogomios, itifallico ed armato di clava, il campione degli dei, dalla cui lingua pendono legate con catenelle le anime degli uomini che Dio conduce di vita in vita attraverso la reincarnazione. Egli è anche la divinità dell'eloquenza, del potere e della parola. Il culto delle alture, tipico dei Leponzi, che si evidenzia nell'uso sacrale dei grandi massi erratici e delle rocce coppellate e istoriate, esprimerà divinità locali, benevoli e familiari. Poeninus, protettore dei passi montani. Albiorix, il re dell'Alpe, divinità benefica che governa gli alpeggi. E Segomodunatis, il signore delle vette.